Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo al nostro consueto appuntamento settimanale con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz, carcere funk. La scorsa settimana eravamo in giro per il mondo con Nina Simone, che ha lasciato gli Stati Uniti in polemica con il suo paese. Noi invece, oggi, negli Stati Uniti ci rimaniamo. La nostra storia comincia in California.
È qui, nella contea di San Luis Obispo, che nel settembre del 1981 si tenne una grande manifestazione di protesta contro la centrale nucleare di Diablo Canyon. La protesta durò diversi giorni. Gli arresti superarono abbondantemente le 1000 unità.
Il 28 marzo del 1979 c'era stato il drammatico incidente nucleare di Three Mile Island. E certo in tanti non erano contenti di questo nuovo impianto, anche nel mondo della musica.
Dopo l'incidente di Three Mile Island, un gruppo di musicisti aveva dato vita al MUSE. L'acronimo significava Musicians United for Safe Energy, musicisti uniti per l'energia sicura. Lui era in prima linea nel MUSE e nelle battaglie ambientaliste e antinucleari. Anche lui prese parte nel settembre del 1981 alle proteste contro la centrale di Diablo Canyon.
E venne arrestato. L'ufficiale che gli mise le manette si ritrovò fotografato sul The Tribune. Non conosceva la sua musica. Da allora cominciò ad ascoltarla.
Quando gli avevano detto che tra i manifestanti c'era qualcuno di famoso, lui non aveva colto il nome. Ho pensato che avessero menzionato i Jackson 5, racconterà in seguito. Ma non erano Michael Jackson e i suoi quattro fratelli a manifestare il loro dissenso verso l'energia nucleare.
Era un altro Jackson, di nome e non di cognome, da sempre impegnato in una visione del mondo pacifista e ambientalista. L'anno precedente aveva pubblicato il suo sesto album in studio, che raggiunse il primo posto nella classifica statunitense. Da Old Out ci ascoltiamo That Girl Could Sing. Lui è Jackson Browne.
Was a friend to me when I needed one. Wasn't for her, I don't know what I'd have done. She gave me back something that was missing in me. She could have turned out to be almost anyone. Almost anyone, with the possible exception of who I wanted her to be. The tenderness within. vision became. Running in circles behind her and thinking in terms of the blame. But she couldn't have been any kinder if she'd come back and tried to explain. She wasn't much good at saying goodbye, but
That Girl Could Sing. Siamo con Jackson Browne in questa puntata di J-Lo's Rock. Questa canzone, come abbiamo detto, è tratta dall'album Hold Out, che era uscito nel giugno del 1980, non troppo prima degli eventi che abbiamo raccontato in apertura. Hold Out è il sesto album in studio di Jackson Browne, che in totale ne ha pubblicati 15, l'ultimo è datato al 2021. Jackson Browne nasce nell'ottobre del 1948, nasce più o meno casualmente in Germania per motivi legati al lavoro del padre, che in quel momento si trovava a Heidelberg. Jackson Browne è un grande attivista, lo è sempre stato anche attraverso la sua musica, pacifista, ambientalista, antinuclearista, un grande attivista anche sui diritti umani, un sostenitore di Amnesty International e da sempre attento a temi di giustizia sociale che entrano anche nei testi delle sue canzoni, canzoni che inizia a scrivere giovanissimo, inizia a scrivere da adolescente, inizialmente scrive canzoni per altri. Il primo album che pubblica Jackson Browne è del 1972, raccoglie canzoni che poi sono divenute dei classici. Il titolo del disco è semplicemente Jackson Browne. Ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, Jamaica, Say You Will.
Jamaica was the lovely one, I played her well as we lay tall grass where the shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way. These empty hours, say you will come again tomorrow, the daughter of a captain on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his. The next time they would sail away, just where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay until my ships can find the sea. Thank you. was a comfort and a mercy through. Hiding from this world together, next thing I knew, it had brought her things down to the bay. What could I do to make her say you? Help me find a way to fill these sails. Our waters have run dry.
Jamaica, say you will. Jackson Browne a Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Monica Gallo è stata garante comunale dei diritti delle persone private della libertà nel comune di Torino per 10 anni, per 2 mandati, dal 2015 al 2025. Una persona che Antigone ha potuto sempre trovare al proprio fianco e che ha fatto veramente un lavoro importante, tra l'altro in un momento in cui la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà non sempre viene interpretata con il senso di indipendenza che dovrebbe avere. Monica Gallo ha di recente pubblicato un volume dal titolo 18 più 1, 18 anni e un giorno, per le edizioni Effatà. E ci racconta un tema al quale, come Antigone, ma anche qui a Jailhouse Rock, siamo sempre stati molto attenti, ovvero quello dei più giovani nelle carceri italiane, nelle carceri per minori, ma anche nelle carceri per adulti, cosiddetti giovani adulti. Con lei abbiamo voluto parlare di questo e di altro. Sentiamo cosa ha detto Monica Gallo ai microfoni di Jailhouse Rock.
Monica Gallo, innanzitutto ti chiedo, perché hai deciso di dare luce alla condizione dei giovani adulti nelle carceri italiane?
La decisione di dare luce alle condizioni dei giovani detenuti nelle carceri nasce da un'esperienza diretta e prolungata di osservazione. Già a partire dal 2021, visitando regolarmente la casa circondariale Lorusso Cotugno di Torino, avevo avuto la netta percezione che il numero dei giovani adulti reclusi fosse in aumento. Tale intuizione mi ha spinto, all'inizio del 2022, ad avviare, in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, un approfondimento sistemico per verificare la fondatezza di questa percezione. Dalla ricerca è nato il rapporto Giovani Dentro e Fuori, che ha confermato non solo l'incremento numerico dei ragazzi detenuti, ma anche una serie di elementi di grande interesse riguardanti i loro profili socio-anagrafici, le situazioni giuridiche e la qualità della vita intramuraria, in particolare i rapporti con gli operatori penitenziari e le altre figure di riferimento all'interno del carcere. Il quadro che è emerso è stato veramente sconcertante, non solo per i dati quantitativi, ma soprattutto per gli aspetti relazionali. Infatti, in molti casi, la cura quotidiana dei giovani detenuti risultava affidata ai compagni di cella o di sezione, giovani che dopo un anno di reclusione non avevano mai incontrato un educatore, uno psicologo, e questo testimonia una grave carenza di un'attenzione istituzionale. Negli ultimi anni del mio mandato di garante ho scelto quindi di dedicare una parte significativa del mio tempo all'ascolto e all'osservazione diretta dei giovani detenuti, con l'obiettivo di portare alla luce quella che considero una forma di fallimento nel fallimento del sistema detentivo. Infatti, secondo me, nel carcere attuale questi giovani non crescono, si fermano, si spengono e talvolta si perdono. Un intero sistema che non forma, ma purtroppo deforma.
Monica Gallo, da dove nasce il titolo del libro 18 più 1, 18 anni un giorno? Perché questo titolo e quanto c'è nel libro della tua esperienza di garante comunale a Torino?
Il titolo 18 più 1 nasce dal paradosso che ho visto troppe volte nella mia esperienza di garante. Infatti, compiere un reato a 18 anni un giorno, invece che a 18 anni meno un giorno, cambia tutto. Nel primo caso, se si è condannati, si entra in un carcere per adulti. Nel secondo, si resta nel circuito minorile, dove, almeno fino a oggi, ci sono più tutele, più possibilità educative e un sistema che, almeno nelle intenzioni, prova ancora a costruire un futuro. Quel più uno rappresenta quindi il confine che può decidere il destino della vita di un ragazzo. Negli ultimi anni, anche con il decreto Caivano, come abbiamo visto, questa linea è diventata ancora più sottile. Oggi sono i direttori degli istituti minorili che possono disporre il trasferimento dei ragazzi appena compiono 18 anni, anticipando di fatto il loro passaggio nel mondo per gli adulti. È un meccanismo che, a mio avviso, rischia di spezzare percorsi educativi già deboli e di trasferire giovani verso un sistema che non li sa accogliere. Il libro nasce da lì, ma non solo, è infatti un riordino di appunti a fine mandato in 18 capitoli, poi ne è arrivato un 19esimo, un capitolo in più che tiene insieme tutti gli altri, e da qui appunto il titolo 18 più 1. Questo lavoro è nato alla fine del mio decennale mandato da garante, un ruolo che mi ha dato un osservatorio privilegiato e mi ha permesso di ascoltare, osservare e anche capire. Ho in questo frangente utilizzato la mia posizione in modo molto più libero, sburocratizzato, per raccontare una realtà che non può essere ignorata, la condizione gravissima dei giovani nel sistema penitenziario italiano, nelle carceri destinate agli adulti.
Per spiegare a chi è in ascolto, la legge italiana permette, quando il reato è fatto da minorenni tra i 14 e i 18 anni, si viene presi in carico dalla giustizia minorile e la legge italiana permette di permanere nei servizi della giustizia minorile, quindi anche nelle carceri minorili, fino al compimento del 25esimo anno di età. Il decreto Caivano ha reso molto più facile il trasferimento alle carceri per adulti, deciso sostanzialmente dal direttore appena compiuti 18 anni, e questo è veramente un male per questi ragazzi e queste ragazze. Monica Gallo, Antigone il prossimo 21 novembre ha organizzato una grande assemblea con i garanti territoriali, comunali e regionali. Sulla base del tuo lavoro, cosa ti senti di dire ai garanti affinché svolgano al meglio e in forma indipendente il loro lavoro?
Se potessi dire una cosa sola ai garanti che si incontreranno il 21, direi guardate quello che gli altri non vogliono vedere. Non è retorica, significa veramente andare oltre la superficie e smascherare il degrado non solo strutturale, ma capire le condizioni di vita reali di chi è detenuto, le malattie non curate, le solitudini, le fragilità che spesso le statistiche ovviamente non ci raccontano. Il garante, secondo me, deve essere innanzitutto una presenza vigilante, sollecitare le amministrazioni, non solo penitenziarie, ma anche le amministrazioni che lo hanno nominato, non accettare mai delle risposte di comodo e esercitare una forma costante di resistenza per strappare talvolta, anche se sono piccoli, spazi di tutela dei diritti in contesti dove davvero a volte sembra tutto perduto. Ma la vigilanza non basta, secondo me servono delle qualità precise. La prima è la terzietà, cioè la dipendenza operativa che consente di osservare senza farsi condizionare. E questa non è una forma di neutralismo, è un metodo. Ascoltare tutte le voci, misurare i fatti e agire sempre sulle questioni. La seconda è la sensibilità, cioè la capacità di lasciarsi toccare dal dolore altrui, senza pietismi ma neanche freddezza, di vedere la persona prima di ogni procedura da attuare. Infine, secondo me, tutto il lavoro del garante deve poggiare sempre su dei dati solidi. Rapporti, osservazioni argomentate, numeri verificabili trasformano la denuncia talvolta in proposte concrete e talvolta serve veramente anche avere molto coraggio.
Un'ultima domanda, Monica, prima di salutarci. Perché secondo te c'è una tale disattenzione verso i giovani adulti? sa veramente di poco strategico.
Io penso che la disattenzione verso i giovani adulti inizi molto prima del loro ingresso in carcere. Infatti apro il mio libro con una citazione di Settembrini che a mio avviso, soprattutto alla luce degli ultimi decreti legislativi, è veramente molto, molto attuale. Poi c'è la realtà delle carceri, amministrazioni penitenziarie che sono assolutamente impreparate, prive di creatività, incapaci di progettare percorsi detentivi significativi per i giovani. In molti istituti la detenzione dei ragazzi sembra più un esercizio di sofferenza che uno strumento di giustizia e di rieducazione. Si parla sempre più spesso di trattamento individualizzato, sono ovviamente parole che sulla carta suonano molto bene, ma nella pratica, soprattutto per i giovani, restano vuote e senza contenuti concreti. Ecco, io con questo libro ho voluto aprire una riflessione, ovviamente una riflessione politica, fare luce su un cono d'ombra a mio avviso importante e tentare di sollecitare almeno l'applicazione dell'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, sperimentando delle sezioni adeguate a favore dei giovani detenuti.
Monica Gallo ai microfoni di Jailhouse Rock, e noi torniamo alla musica di Jackson Browne. Questo brano è stato da lui scritto a 16 anni. La prima a registrarlo è la cantante Nico nel suo album Chelsea Girl. Jackson Browne inserisce una versione riprendendo l'arrangiamento che ne aveva fatto addirittura Greg Allman, la inserisce nel suo secondo album in studio dal titolo For Everyman. Siamo al 1973, ci ascoltiamo un grande classico, These Days.
Well, I've been out walking. I don't do that much talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. For you, and all the times I had the chance to. To live the life that I have made in song. Well, it's just that I've been losing for so long. Thank you.
stones. Count the time in quarter tones to ten, my friend. Don't confront me with my failures, I had not forgotten them.
Days, ancora con Jackson Brown in questa puntata di Jailhouse Rock, che come ogni settimana entra in carcere con le notizie che ci arrivano dalle due redazioni di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso, coordinata, e non finiremo mai di ringraziarli, da Federica De Logu e Stefano Bocconetti, e Milano Bollate, coordinata da Paolo Aleotti e da Chiara Martiroli. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Un carcere crolla, e se crolla anche l'altro? Come sapete, qualche settimana fa è crollata una parte del tetto dell'altro carcere romano, Regina Coeli. Il risultato è stato un massiccio trasferimento di circa 250 detenuti, prima in altre sedi, poi, dopo richieste di trasferimento e proteste, la maggior parte di loro stanno arrivando a Re Bibbia. E non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, la nostra situazione inizia già a cambiare. Nelle sedi comuni, in tutti i reparti dove solitamente facciamo sport, giochiamo a ping pong, a carte, insomma, dove trascorriamo le ore di svago fuori dalla cella, a breve non saranno più accessibili. Diventeranno infatti celle aggiuntive per far fronte all'emergenza. È arrivato l'autunno e si è rifatto buio sul carcere. Sono svanite le promesse di interventi per attenuare il sovraffollamento. Ora Re Bibbia, nuovo complesso, sembra destinata ad accogliere tutti gli altri arresti della città di Roma. Sembra insostenibile sia per capienza strutturale sia per percorsi trattamentali. Massimo, G12, Re Bibbia.
Uno sportello per iniziare. Può sembrare una piccola cosa, ma non per chi vive qui dentro. Il consigliere regionale Claudio Marotta ci ha informato, sì, ha proprio iscritto alla nostra redazione, che è tutto pronto e che sta per essere pubblicato il bando che porterà alle gare per la nascita dei CAF nelle carceri di questa regione. Insomma, tutto dovrebbe essere operativo entro poche settimane. Saranno presentati i progetti, valutati, e poi finalmente si apriranno gli sportelli che forniscono assistenza. Tutto nasce da un emendamento al bilancio della regione, presentato appunto dal consigliere Claudio Marotta, del gruppo Sinistra Civica Ecologica, firmato anche dal consigliere Cangemi, di Forza Italia, ma votato all'unanimità da tutti. L'emendamento prevede lo stanziamento di 50.000 euro, altrettanti dovrebbero essere previsti per i prossimi anni. Una goccia nel bilancio regionale, una piccola misura, che però può servire a qualcosa. Può servire a chi deve andare in pensione e non sa come presentare la domanda, a chi deve ottenere un documento e nessuno ha la più pallida idea di come avviare l'iter burocratico, a chi vuole far valere i suoi diritti di detenuto, lavoratore nel carcere di Rebibbia, diritti che non si sa chi rivendicare. Una piccola buona notizia, dunque, perché il nostro notiziario non è solo denuncia di quel che non funziona, ma serve esattamente a raccontare la vita dentro il carcere. E da una Rebibbia con lo sportello del CAF resterà sempre un orrendo carcere, poco umano, ma con un millesimo di diritti in più. Redazione Radio Rebibbia.
Buongiorno, benvenuti alla redazione femminile di Carte Bollate. Anche se in un momento un po' particolare, visto che Bollate comunque risente in questo momento del sovraffollamento, cosa che qui fino ad oggi non era successa. Ci troviamo un po' ristrette, è stata effettuata la chiusura al piano, che significa comunque che mentre prima si era liberi di girare, salire, scendere tranquillamente, adesso non si può più fare. E quindi questo comunque un po' influisce sulla tranquillità, contribuisce anche a tutto questo il sovraffollamento nelle celle da 5 letti, che adesso in alcune sono diventati 6. Però nonostante questo vogliamo farvi capire che le detenute hanno imparato a trovare il buono anche nelle piccole cose. C'è stato un corso di design dove delle detenute hanno partecipato alla progettazione di alcune borse, ci sono stati dei concorsi di scrittura e siamo lieti di avere 2 ragazze finaliste a questo concorso. Elena, vuoi darci qualche notizia, qualche decisazione sul corso delle borse?
Ma è stato un corso molto interessante perché ha unito l'aspetto creativo teorico con quello pratico. Partendo proprio dal concetto del tempo, siamo arrivati a realizzare quello che è una borsa estremamente personalizzata, quindi molto molto interessante.
Io sono Lucia, sono finalista con un mio articolo inedito. Già regolarmente scrivo ormai da 2 anni su Carte Bollate. Mi è capitato di scrivere articoli anche per testate a livello nazionale come l'Avvenire. Sono contenta di questa ulteriore nomina che arriva dopo la vincita di un altro concorso letterario, il Città di Trieste, dopo una serie di altre vincite negli precedenti. Leggo un pezzo dei racconti che ho presentato. Mi sembra ieri sentire l'odore e il sapore della frutta. Capita sempre più raramente. Osservo sugli scaffali questi frutti domati, ordinati e lucidi e lindi, ognuno al loro posto, simili per grandezza e lunghezza nello stesso vassoio di polistirolo, alle volte nero perché fa più chic, in cui risalta il palidume dei frutti acerbi, raccolti immaturi per sopportare le trasferte sui vagoni ferrati dei camion e degli aerei, deportati vegetali, destinati spesso ai lager della grande distribuzione, a volte dai colori accesi, artificiali, per la vergogna di un'esposizione barbara all'etilene che li invecchia di colpo nell'aspetto, ma non nei succhi.
Buongiorno a tutti, io sono Maila, anche io faccio parte della redazione di Carte Bollate e anche io da 2 anni scrivo articoli. Anche io ho partecipato a questo concorso a Roma e anche io sono rientrata nelle finaliste con un articolo però edito che avevo pubblicato sul numero di Carte Bollate. L'articolo che si chiama Ricomincio da me ed era diciamo sul tema dell'io e sull'identità personale. Ve ne leggo un piccolo stralcio. Ebbene, io mi sono posta questi quesiti sull'io e sull'identità personale. Ho ricordato che appena approdata in carcere mi sembrava di essere stata traghettata da Caronte e davanti all'ingresso del carcere di Bollate mi immaginai di leggere sul portone d'ingresso la scritta «Lasciate ogni speranza voi che entrate». Il mio primo pensiero, data la mia lunga condanna, fu: uscirò viva da qua, potrò tornare dalle mie figlie e dal mio nipotino, rivedrò la mia casa. Venni così catapultata in una nuova realtà, totalmente sconosciuta, che rifiutavo totalmente. I primi mesi furono tragici. Se in quel periodo avessi dovuto farmi un selfie, scattare una foto di me, non sarei riuscita a mettermi a fuoco, non sarei riuscita neppure a vedermi. Non mi riconoscevo, rifiutavo di tenere in memoria questa fase devastante della mia vita. ma è con queste ombre che devo fare i conti oggi per cambiare panorama. Avevo perso completamente la mia identità, la stima di me stessa, tutto ciò che di buono avevo costruito in più di 50 anni era crollato in pochi attimi. Non sapevo più chi ero e che cosa ero stata, ma rifiutai di assumere terapia per alleviare le mie sofferenze. Dovevo farcela da sola.
Per oggi vi salutiamo dalla redazione femminile di Carte Bollate, è tutto, alla prossima.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arriva l'interpretazione che di Jackson Browne ci propongono i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere. Questa canzone si chiama Call It Alone e noi a Bollate lasciamo il microfono.
In the morning when I close my eyes, sleeping in a paradise, and while the room was growing light, I was holding still with all my mind. Oh, wanting it soon. Ah, what's my heart say? Oh.
Call It Alone, a cantare non era Jackson Brown, ma i nostri amici musicisti. Dal carcere di Bollate arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, che con i suoi pensieri mai ovvi ci ha accompagnato in questi anni, raccontandoci il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.
Familiare di un ergastolano, ho ricevuto queste parole che mi hanno fatto pensare a quando, sotto regime di tortura del 41 bis all'Asinara, ho scontato l'isolamento diurno. Per un anno e mezzo non ho visto né parlato con nessuno essere umano, a parte le guardie. Mi ha scritto questa signora: sono la moglie di un detenuto di Secondigliano. Lui è detenuto da 4 anni, ha un ergastolo ostativo definitivo e quest'anno doveva diplomarsi in ragioneria, ma pur avendo fatto un processo per rito abbreviato e avendo come unico beneficio l'annullamento e l'isolamento diurno, gli è stato ugualmente applicato l'isolamento diurno per un anno, che ha iniziato pochi giorni fa. Ciò significa non potersi diplomare per pochi mesi. Niente più teatro, né progetti, né poesia. Ora è un consiglio per aiutarlo ad essere una voce per lui e per i suoi diritti che vengono calpestati, sia per lui sia per tanti altri detenuti italiani. Aspetto una sua risposta. Un caro saluto da Napoli.
L'ergastolano arriva sempre dritto allo stomaco, Carmelo Musumeci. Nel luglio del 2021 è uscito, come abbiamo detto, il 15° album in studio di Jackson Brown, che a oggi è l'ultimo. Arriva dopo molti anni di silenzio, il precedente era datato ottobre 2014. Ci ascoltiamo il brano che dà il titolo al disco, questa è Downhill from Everywhere.
ambition and vanity. Do you think of the ocean as yours? Because you need the ocean to breathe. Every second breath you take is coming from the sea. We don't really know, 'cause we don't really see. Do you think of the ocean as yours? Do you think about it at all?
From Everywhere, Jackson Browne qui a Jealous Rock. Jackson Browne che è stato uno che ha coniugato l'impegno musicale con l'impegno politico, lo ha fatto lungo la sua lunghissima storia artistica, e ovviamente un impegno che lo poneva dalla parte di coloro che dissentono. Lo abbiamo sentito in apertura sulla grande questione del nucleare. Beh, è in arrivo una nuova stretta per coloro che dissentono. Il leader della Lega, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha preannunciato un nuovo provvedimento legislativo, come se il decreto legge sicurezza, quello che ha portato in piazza 100.000 persone, non bastasse o non fosse bastato. E ancora contro chi se la prende, contro quello che per lui è il problema, l'emergenza. Qual è l'emergenza? Le manifestazioni. E quindi un nuovo decreto sicurezza che se la prende contro chi occupa case, ancora non immaginiamo che altra stretta repressiva ci possa essere, e soprattutto contro coloro che organizzano manifestazioni. E si prevede ad esempio una ipotesi di cauzione da pagare per chi organizza una manifestazione in vista dei danni che ne potrebbero arrivare. E poi quella famosa protezione penale assoluta del poliziotto, l'immunità. Quella immunità che ovviamente si scontra contro la ragionevolezza, il buonsenso, e contro la quale dovrebbero essere le stesse forze di polizia a dire: no, noi siamo uguali a tutti gli altri, noi non siamo qualcosa di più, noi non siamo solo noi lo Stato è fatto da tutti. È proprio una visione premoderna dello Stato di diritto, una visione premoderna che vedremo come si sostanzierà in questa nuova proposta di modifica in peggio del nostro sistema, che a questo punto andrà sempre meno ad assomigliare ad una vera e propria compiuta democrazia. Si vede, ha il sapore elettorale, si vede che si avvicinano le elezioni, è preannunciato in occasione della campagna elettorale delle prossime regionali, e vedrete e vedremo purtroppo purtroppo che sarà il tema che la Lega porterà all'attenzione per cercare di drenare sempre consenso nel peggiore dei modi. Ecco, da un lato il dissenso e dall'altro il consenso.
E noi torniamo alla musica di Jackson Browne, abbiamo tempo solamente per un ultimo brano. Torniamo indietro negli anni, qui siamo al 1977, al quinto album in studio di Jackson Browne, ci ascoltiamo la canzone che gli dà il titolo, Running on Empty.
Looking back at the years.
Empty, Jackson Brown e Jailhouse Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, dove a volte purtroppo si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, puntuali come sempre. L'augurio per tutti e per tutte di passare bene questi giorni. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.